pagina 232, leggiamo su del cuore della vittoriosa perfezione della saggezza. Mi prostro ai tre nobili rari supremi. Così una volta udì, il Bhagavan dimorava raggi sulla montagna picco degli avvoltoi, assieme a una vasta assemblea di monaci e un vasto sangha di bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nella concentrazione sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza e vide anche i cinque aggregati come vuoti di intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerale Shariputta, così disse a Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: come deve destarsi ogni figlio del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica profonda perfezione della saggezza? Così egli parlò. Il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara rispose allora al venerabile figlio di Sarasvati: Shariputta, ogni figlio o figlia del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo, osservando correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti di intrinseca natura. La forma è vuota e la vacuità è forma. Vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienze. Similmente, Shariputta, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati e non sono privi di contaminazione, non diminuiscono e non crescono. Perciò, Shariputta, né vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattori di composizione, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, e neppure i costituenti dell'occhio e così via, fino a includere i costituenti della mente e i costituenti della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, né estinzione dell'ignoranza e così via, fino a includere vecchiaia e morte, ed estinzione dell'invecchiamento e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Non c'è saggezza suprema né ottenimenti, neppure mancanza di ottenimenti. Perciò, Shariputta, poiché non c'è ottenimento, Bodhisattva si basa nei dimoni nella perfezione della saggezza. Essendo le loro menti senza più oscurazione e paura, avendo trasceso ogni errore, raggiungono lo stato finale nirvana. Ed è evidente che, affidandosi alla perfezione della saggezza, tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi si sono anche completamente risvegliati all'insorpassabile, perfetta e piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insuperabile, il mantra uguale a ciò che non è uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che nel falso va conosciuto come verità. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata, gate gate, paragate, parasam gate, bodhisoa. Shariputra, è in questo modo che il Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan, riemerso da questa madia, elogiò il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara dicendo: ben detto figlio del lignaggio, è proprio così si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza, proprio come tu hai mostrato, ne gioiscono perfino i Tathagata. Poi nel Bhagavan aveva così parlato: il venerabile Saravadispura, il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara e l'intera assemblea attorno a loro, assieme al mondo degli dei, uomini, semidei, Gandhara, esultarono e porsero alte lodi alla parola del Bhagavan. Io e tutti gli esseri senzienti intorno a me prendiamo rifugio nel Buddha, prendiamo rifugio nel Dhamma, prendiamo rifugio nel Sangha. Mi prostro alla grande madre Prajnaparamita, attorniata da tutti i Buddha delle dieci direzioni e dai loro figli spirituali, i Bodhisattva. Per affidarmi e prostrarmi a voi tutti, possono queste parole verità realizzarsi. Proprio come in passato il re dei Deva, Indra, meditò sul significato profondo della perfezione della saggezza e ripeté le parole profonde della recitazione quotidiana, e per aver lui fatto affidamento su questo, i Mara si dileguarono. Allo stesso modo anch'io rifletto sul significato profondo della grande madre Prajnaparamita e ripeto le profonde parole della recitazione quotidiana. Possono tutte le malattie, le possessioni maligne, le condizioni avverse e tutte le tendenze negative dovute al karma passato e alle condizioni immediate essere dissipate. Possono divenire non esistenti, possono essere pacificate. Dal Santo Supremo Reame di Kechara, tu che possiedi i poteri di chiaroveggenza e delle emanazioni magiche, prendi cura dei praticanti come fa una madre verso i suoi figli. All'assemblea delle Dakini dei tre luoghi mi prostro. Akasamaratsa Shadarasamaraya Pe. Akasamarasa shadara samaraya pe. Tayata gate gate paragate parasam gate bodhisoa. Per il potere di verità degli insegnamenti dei tre rari supremi possono gli ostacoli essere trasformati, possono essere eliminati, possono essere pacificati, possono tutti i nemici e le forze negative opposte al Dharma essere completamente pacificati. Shintin Kurusoa, possa l'insieme degli 80.000 essere pacificato, possiamo noi essere liberi dalle condizioni avverse al Dharma, possono stabilirsi tutte quelle favorevoli e possono esserci perfetti auspici ed eccellente felicità qui proprio ora. Saji pki soshi metodari raligini degye padi sangye jintu mite uargi rokuna la jila jobajo ida guru ratna mandala kamiryata yami. Questa preghiera pagina 229. Thank you. In questi giorni ho spiegato riguardo alle emozioni distruttive, non sono parte dei tre aspetti principali del sentiero, però come noi sappiamo ci sono, è molto importanti per questo, quindi ho pensato che fosse veramente molto importante conoscere quali sono queste emozioni distruttive, perché diciamo sempre dobbiamo eliminare queste emozioni distruttive, però non sappiamo quali sono e come fare per eliminarle, diventa molto difficile. E quindi per questo in questi giorni ho parlato di queste emozioni distruttive e anche vi ho spiegato il metodo come fare per abbandonarle e come controllare le vostre emozioni distruttive. Ora adesso parleremo di tre aspetti principali del sentiero. In generale ci sono appunto 50-60 pagine, se devo pensare a spiegare tutto quanto, strofa per strofa diventa molto difficile, diventa molto anche se difficile per il traduttore tradurre parola per parola. Quindi quello che farò, cercherò di prenderò i punti importanti di questo testo, perché ci sono anche delle cose che non sono molto efficaci per voi. Quindi quello che farò, cercherò, nel momento che non avremo molto tempo, allora cercherò di renderlo più semplice e più conciso, e vi spiegherò i tre aspetti, gli aspetti che sono più importanti per la vostra pratica quotidiana.
Thank you.
Il primo giorno ho anche parlato della storia, da dove questi tre aspetti principali, da dove deriva, e quindi adesso magari ripeto ancora perché ci sono alcune persone che sono arrivate, sono nuove. Quando Buddha Sakyamuni diede molti insegnamenti, i grandi pandita hanno mantenuto questi insegnamenti, hanno preservato questi insegnamenti di Buddha Sakyamuni e li hanno analizzati, hanno cercato di trovare veramente la verità degli insegnamenti e quindi hanno scoperto che tutte quante le parole, gli insegnamenti sono basati su causa ed effetto, sono assolutamente la verità, e quindi l'hanno spiegato negli attesi. Atisha era uno dei pandita di Nalanda. Atisha fu invitato in Tibet per insegnare ai tibetani, ma i tibetani erano abbastanza ignoranti e non erano molto svegli, e quindi quando Atisha è andato in Tibet ha cercato al meglio di cercare di rendere più facili possibili, più accessibili possibili questi insegnamenti, quindi ha composto questo insegnamento, la lampada che illumina il sentiero per l'illuminazione. Atisha ha portato tutti quegli insegnamenti più importanti per far sì che gli tibetani potessero capirli facilmente e che potessero metterli in pratica. Poi, dopo, intorno al 1300, è nato l'Amazon Kappa, e l'Amazon Kappa ha preso gli insegnamenti di Lama Atisha e li ha spiegati in un modo molto più elaborato, e quindi ha creato questo composto, questo Lamrim, il grande Lamrim. Poi da questi ci sono altri maestri che hanno dato insegnamenti di Lamrim, ci sono tantissimi diversi Lamrim che sono stati spiegati dopo, che derivano tutti quanti dalla lampada che illumina il sentiero di Atisha. Poi Sua Santità il Dalai Lama in effetti ha dato 18, dalla trasmissione orale, 18 diversi Lamrim che sono usciti praticamente sulla base della lampada che illumina il sentiero. Quindi Lamason Kappa aveva moltissimi studenti, uno dei suoi studenti era come il gioiello fra gli studenti, e quindi lui era dal Kham, dalla zona del Kham del Tibet, e ha composto questi tre aspetti principali del sentiero. Poi, e questo contiene tutti quanti i punti principali del sentiero, e gli ha dato questi insegnamenti ai suoi studenti proprio sulla base di quello che aveva ricevuto dalla Mason Kappa. E questi tre aspetti principali del sentiero sono il modo come praticare e quali sono le cose più importanti, come praticare e come cominciare a camminare sul sentiero per l'illuminazione.
Gracias. prima ci sono diverse pratiche prima di fare praticare i tre aspetti principali del sentiero, quindi non vi spiego tutti quanti i dettagli di come prepararsi per la sessione di meditazione. Quindi qua nel testo c'è l'espressione dell'omaggio, qui l'Amazon K si prosa ai suoi guru e quindi fa la promessa di dedica a se stesso dicendo: cercherò di esporre al meglio, cercherò di spiegare la mia conoscenza per liberare tutti quanti gli esseri senzienti e cercherò di insegnare il sentiero per liberarsi completamente dal samsara. Quindi per questo parlerò di questi tre aspetti principali del sentiero. Quindi adesso c'è la promessa di comporre il testo ed ora poi c'è il capire come preparare se stessi per gli insegnamenti. Questo è veramente molto importante e quindi cercherò di spiegare il modo di ascoltare gli insegnamenti, come dobbiamo preparare noi stessi per diventare dei buoni ascoltatori. Quando ci accingiamo ad ascoltare, abbiamo bisogno di avere una mente che abbia una certa qualità. E qua vengono i modi sbagliati di ascoltare, quindi con l'analogia del contenitore. E per esempio, quando noi abbiamo una tazza, dobbiamo prendere del tè. Se noi vogliamo avere una buona tazza di tè o caffè, abbiamo bisogno di avere una tazza che sia pulita e che si possa usare. E questi sono gli esempi con l'analogia del contenitore. Quindi dobbiamo eliminare i tre modi sbagliati di ascoltare e quindi dobbiamo cercare di avere 6 attitudini nell'ascoltare gli insegnamenti in un modo corretto.
Thank you.
Come vi ho detto prima, bisogna preparare la nostra mente e quindi se la nostra tazza è completamente sporca, anche la persona vi vuole offrire un tè delizioso, voi non potete avere quel tè perché la vostra tazza è completamente sporca. Con questo tipo di esempio dobbiamo cercare di avere, se la nostra mente è piena di dubbi e che non ha fede, non è in grado di avere fede e fiducia nei confronti del Dhamma, sempre pensa che sia vero oppure no e così via, e con tutti questi pensieri nella nostra mente, allora quando il maestro dà insegnamenti, vi dà grandi insegnamenti che possono essere di grandissimo beneficio, siccome la vostra mente è piena di spazzatura, non sarete in grado di utilizzarlo, proprio esattamente come versare del buon tè in una tazza sporca. Voi potete versare il tè in una tazza sporca, però non potete berlo. Così, allo stesso modo, dobbiamo cercare di avere la mente pura, con la mente senza dubbi, senza conversazione interiore, avere fede e fiducia completa. Il secondo esempio è come avere una tazza capovolta. Se uno, qualcuno vi vuole dare del tè, però tenete la tazza capovolta, non si può assolutamente versare niente dentro la tazza, continuerà a rimanere vuota. Esattamente così come la nostra mente. Noi possiamo essere presenti dove riceviamo insegnamenti, però la nostra mente non è presente, è completamente da un'altra parte. Quindi il nostro corpo è presente, però voi sentite le parole, però non siete in grado di mantenere nulla nella mente, perché la vostra mente non è presente, non siete in grado di focalizzare, non siete in grado di concentrarvi. In questo modo ricevete esattamente come il tè tocca la tazza, però rimane completamente vuoto. Esattamente le parole vi toccano, però sentite il suono, però niente rimane dentro di voi e quindi non siete in grado di trattenere il significato. Per quanto vengono spiegate bene le cose, non siete in grado di trattenere niente. Quindi ogni volta che noi siamo agli insegnamenti dovremmo cercare di essere molto attenti, avere concentrazione, avere la mente completamente aperta, e quindi dobbiamo cercare di essere focalizzati e concentrati, e in questo modo riusciremo a tenere gli insegnamenti nella nostra mente e questo sarà di grande beneficio per noi. Il secondo esempio è come avere una tazza bucata. Quindi, se voi avete una tazza bucata, una persona vi può versare il tè, però niente rimane nella tazza perché comunque viene completamente fuoriesce dalla tazza. E quindi se noi abbiamo una mente come la tazza bucata, noi sentiamo gli insegnamenti, però appena finiscono gli insegnamenti vi dimenticate completamente tutto quanto. Se invece siete concentrati, se avete la mente come la tazza bucata, non siete in grado di tenere niente. Quindi dovete cercare di evitare di avere la mente come una tazza bucata. Ogni volta che voi ascoltate gli insegnamenti, ricevete gli insegnamenti, cercate di ricordarvi tutto quanto. Se non ve li ricordate, questo è esattamente come appunto la tazza bucata. Non potrete utilizzare nulla degli insegnamenti perché niente rimane nella vostra mente. Quindi ogni volta che voi ricevete gli insegnamenti, cercate di trattenerli nella mente, cercate di ricordarvene. Questi sono i tre tipi di mente che dobbiamo cercare di evitare di avere quando noi ascoltiamo, e di non avere assolutamente nessuno di questi esempi. Quindi prima di entrare negli insegnamenti, ascoltare gli insegnamenti, cercate di avere questa attenzione, di non avere la mente con questi tre tipi di attitudini sbagliate. Queste sono le qualità che noi dobbiamo cercare di eliminare, queste caratteristiche che dobbiamo cercare di eliminare, di avere una mente aperta e pulita. Poi ci sono le sei attitudini di aiuto, dobbiamo cercare di vedere appunto queste attitudini che dobbiamo avere, dobbiamo cercare di avere una motivazione per ascoltare gli insegnamenti in una maniera corretta. Quindi prima di tutto noi dobbiamo vedere noi stessi come una persona malata, come un paziente, non è una malattia fisica. Anche per esempio quando noi siamo malati definitivamente cercheremo di avere un buon dottore che sia in grado di darci le cure per curare la nostra malattia. Ora noi siamo ammalati, siamo i pazienti perché abbiamo queste malattie delle emozioni distruttive. Quindi la nostra malattia non è una malattia fisica, ma è una malattia mentale. Noi siamo ammalati dalle emozioni distruttive. Quindi dobbiamo vedere noi stessi come un paziente, come un malato di queste emozioni distruttive. Se noi realizziamo di essere malati e abbiamo questa malattia delle emozioni distruttive, definitivamente cercheremo di trovare un maestro, un dottore che può aiutarci, può guarirci da questo, ci dà la medicina perfetta per liberarci, per guarirci da queste emozioni distruttive. Il dottore è il maestro. Il maestro è colui che può curare le nostre malattie, che sono le emozioni distruttive. E poi decisamente quando andremo dal dottore, il dottore ci darà le medicine, ci darà la ricetta. Qui la medicina è il Dharma. Quando andate a incontrare il maestro vi darà la ricetta delle medicine, che la medicina è il Dharma. Quindi ora noi che abbiamo la medicina abbiamo bisogno di un infermiere che ci aiuta di apprendere le medicine in un modo corretto, e quindi dobbiamo vedere il sangha come non so soltanto i nostri monaci e monache, ma dovete vedere il sangha come anche le persone che ci aiutano a proseguire nel sentiero, come i traduttori, così tutte le persone che ci sostengono nella pratica. Questi sono tutti il sangha che ci aiuta nel sentiero. Il quinto è, adesso che noi abbiamo ottenuto la medicina, abbiamo anche gli infermieri che ci aiutano come prendere le medicine, ora dobbiamo assumere le medicine. Quindi dobbiamo prendere le medicine, vuol dire che noi dobbiamo praticare in un modo diligente. Se noi pratichiamo il Dharma, prendiamo la medicina, allora otterremo i benefici. Quindi il quinto è che dobbiamo praticare in un modo diligente. Poi il sesto è che ora, adesso che siamo liberi di queste malattie, se noi prendiamo le medicine ci libereremo di questa malattia, saremo sani. Quindi allo stesso modo, se noi pratichiamo in un modo corretto, in modo come il dottore ci ha prescritto, e aiutati dagli infermieri, prendiamo queste medicine, allora saremo liberi di queste afflizioni mentali, da tutti quanti i problemi. Quindi se noi pratichiamo in un modo corretto, saremo completamente liberi da queste. Questa è la motivazione che noi dovremmo avere nell'ascoltare gli insegnamenti. Questo è il tipo di mente che noi dobbiamo avere, e dobbiamo evitare di avere la mente sbagliata nell'ascoltare, e anche la motivazione corretta nel comprendere perché è importante ascoltare in un modo appropriato.
Yeah,
Ora, lo scopo di sviluppare la rinuncia, dobbiamo comprendere perché dobbiamo sviluppare la rinuncia, che cos'è che dobbiamo rinunciare. Normalmente pensiamo dobbiamo fare la pratica, dobbiamo essere liberi da questa esistenza cieca e da samsara, anche se noi diamo più importanza al nostro mondo samsarico, diciamo sì, faccio questo lavoro qua, poi dopo mi metto a praticare, adesso sì, adesso faccio questa cosa qua e poi dopo, e quindi diamo molto più energia al mondo samsarico e diamo pochissima importanza alla pratica. Se uno ha una vera rinuncia, prima di tutto dobbiamo conoscere che tutti i lavori del samsara e a cui dedichiamo tantissimo tempo, questi diventano soltanto causa di samsara, di rimanere legati al samsara, diventano la causa della sofferenza, perché sono basati sulle emozioni disturbanti e quindi noi dedichiamo tutto quanto il nostro tempo per il cibo, per i vestiti o per la fama. Quindi noi dedichiamo tutto quanto il nostro tempo preziosissimo per questi lavori. E poi tutte quante le azioni che facciamo a causa, e tutte quante sono basate sulle emozioni distruttive. Quindi soffriamo ancora di più. E quindi noi, prima di tutto, per avere una vera rinuncia, dobbiamo comprendere che tutti quanti i lavori samsarici a cui diamo tantissimo tempo, questi sono la vera causa della sofferenza e non sono la vera causa per la felicità ultima. Generalmente diamo molto più importanza ai lavori del samsara, anche se noi vogliamo praticare, sappiamo benissimo che la pratica del Dharma è molto importante per liberarci dal samsara, ma questo diventa sempre secondario perché diamo più importanza ai nostri lavori, alla nostra fama, al nostro successo. Ogni volta che noi dedichiamo il nostro tempo, diamo molto di più importanza ai lavori samsarici e non diamo assolutamente importanza alla rinuncia. La rinuncia non è un qualcosa che dobbiamo lasciare a parte o lasciarla esteriormente, è un qualcosa che dobbiamo generare dentro la nostra mente, quindi riconoscere l'importanza della rinuncia. E quindi la seconda cosa importante è di riconoscere che i lavori del samsara sono... Siamo in grado di riconoscere che l'importanza della pratica, diamo più importanza alla pratica che ai lavori samsarici, allora saremo in grado di generare veramente la rinuncia e quindi lasceremo perdere tutte quante le attività samsariche e con... Io ci sto cercando di parlare in italiano adesso, per cui diventa tutto quanto confuso. In generale, quando noi facciamo queste attività samsariche, tutte queste sono motivate dalle emozioni disturbanti, e quando le nostre attività sono motivate dalle emozioni disturbanti, allora diamo più importanza alle attività samsariche come il lavoro, la fama, il successo, e quindi sprechiamo il nostro tempo perché non diamo importanza al Dharma, e il Dharma diventa qualcosa di secondario sempre, anche se noi siamo molto bravi nella pratica, nel senso che conosciamo tutto quanto intellettualmente, ma non siamo in grado di sviluppare una vera rinuncia, allora perché la vostra rinuncia, la vostra pratica diventa sempre seconda. Dice sì, conosco il Dharma, però lo farò dopo, e quindi siete completamente agganciati, completamente incatenati da queste emozioni distruttive che vi fanno lavorare soltanto per il lavoro samsarico, e quindi sprecate tutto quanto il vostro tempo in queste attività inutili, non potrete diventare dei bravi praticanti e non sarete in grado di sviluppare la rinuncia, che deve essere rinunciata, deve essere realizzata attraverso la vostra mente. Quindi generalmente noi sappiamo che cos'è il samsara, quindi il processo di rinascere è samsara, e noi moriamo e poi abbiamo accumulato determinati tipi di karma per rinascere ancora nel samsara, e anche in questa vita noi continuiamo ad accumulare del karma per rinascere ancora nel samsara, magari in diverse forme, e noi stiamo semplicemente utilizzando le cause di stare nel samsara e continuiamo a moltiplicare queste cause e non saremo mai liberi, e continuiamo a sprecare tutte queste energie per rinascere ancora nel samsara, e non vediamo questa opportunità che abbiamo. Quando saremo in grado di comprendere che tutte le mie attività samsariche, che sono basate da queste, sono motivate da queste emozioni distruttive, diventano il seme per continuare a tenermi stretto dentro al samsara, allora se riusciremo a capire questa è la... Il mio compito principale è quello di non seguire le emozioni distruttive, ma devo di seguire il lavoro samsarico o le attività mondane, ma devo impegnarmi nella pratica. La pratica è il sentiero che mi può liberare dal samsara, quindi praticherò intensamente e darò molto più importanza alla mia pratica, e quindi così non rinascerò più nel samsara e non dovrò più affrontare di nuovo tutte quante le sofferenze. Soltanto allora avrete compreso il concetto del samsara e quali sono le cause per stare nel samsara, quindi saremo in grado di comprendere l'importanza di praticare il Dharma in un modo genuino, e soltanto in quel modo avremo sviluppato la vera rinuncia, e in questo modo si darà più importanza al Dharma e alla pratica.
Chenanda
Quando si parla di rinuncia, si dice che dobbiamo rinunciare alla vita samsarica, alla vita mondana, e dobbiamo dedicare la nostra vita al Dharma e praticare in un modo genuino. Quando noi pratichiamo il Lamrim, nell'Lamrim viene spiegato molto chiaramente riguardo alla rinuncia, perché in Tibet abbiamo questo tipo di cultura e le persone praticano tutte quante e sanno benissimo, ce l'hanno nel loro sangue, nella loro cultura proprio il Dharma, quindi ci sono moltissime persone, ci sono anche molti monaci, molte monache e laici. Quando loro praticano il Lamrim, loro realizzano effettivamente che veramente generano la rinuncia, lasciano tutto quanto e spesso vanno in posti isolati come nei eremitaggi e quindi praticano in modo intenso fino a che appena possono liberarsi dalle attività mondane, cercano di ottenere la liberazione dal samsara per il beneficio di quanti gli esseri senzienti. Anche i grandi yogi pensano che dobbiamo lasciare tutto quanto e quindi dedicare tutto il nostro tempo per la pratica del Dharma. Questa è una pratica che si faceva in Tibet e i grandi yogi facevano questo e hanno rinunciato a tutto quanto. Però qui quando parliamo di rinuncia in Occidente, che non è la vostra cultura, che non è la vostra religione, è qualcosa completamente nuovo, allora quando parliamo che dobbiamo sviluppare la rinuncia alla nostra vita, al nostro lavoro, non dobbiamo dare importanza al lavoro, ma dobbiamo dare importanza al Dharma. Ma non è così. Non è molto comodo per noi pensare in questo modo, quindi non posso fare tutte queste cose come viene spiegato nell'Amrim, per cui non è importante per me, per cui non praticate. Non è assolutamente così, non dovete considerare in questa cosa. È molto importante comprendere cosa si intende per rinuncia, che cosa vuol dire, perché sempre noi preghiamo sempre di essere liberi dal samsara e quindi consideriamo il samsara come un posto pieno di sofferenze. Ci sono vari stati di esistenza e questo circolo del samsara continua e noi accumuliamo diversi tipi di karma a causa di queste emozioni afflittive, queste emozioni distruttive, e quindi potremmo rinascere nei reami molto di grande sofferenza oppure nei reami superiori, e non siamo in grado di liberare noi stessi. Prima di tutto dobbiamo riconoscere, capire che cos'è la rinuncia e comprendere quali sono le cause di questo samsara, che sono le emozioni distruttive, e sono proprio le emozioni distruttive, sono come una catena che ci lega a questo samsara, ci tiene in intrappolati in questo samsara. La nostra mente è completamente dedicata a queste emozioni distruttive. Diamo moltissimo tempo e diamo più importanza a questo mondo samsarico. Se noi siamo in grado di comprendere la rinuncia, allora saremo in grado di capire che questi lavori samsari ai quali diamo tantissimo tempo sono meno importanti, perché qualsiasi cosa noi stiamo facendo sulla base di queste emozioni distruttive, questo diventerà soltanto l'unico seme che ci porterà a rinascere ancora nel samsara. Noi stessi stiamo aumentando le catene che ci legano al samsara, non saremo in grado di liberarci. Quindi dovremo imparare come a sviluppare la rinuncia, e si deve imparare a capire che come è praticare in un modo genuino il Dharma, in modo tale poter uscire dall'esistenza ciclica. E man mano che uno comprende la rinuncia, saremo in grado di praticare di più il Dharma e definitivamente piano piano riuscire a rinunciare in un modo genuino alle emozioni distruttive. Questa non è una cosa che possiamo fare immediatamente, è importante avere una conoscenza, e anche se voi siete persone laiche, questa conoscenza è molto importante. Conoscere l'importanza delle rinunce è molto utile, è molto utile per la vostra vita. E quindi quando vediamo anche questi grandi yogi nel passato, e se io vado in un posto per fare ritiro, avrò magari ho difficoltà, dei problemi. La persona che dedica la sua vita nel Dharma, nella pratica, non avrà alcun problema per il cibo, perché Buddha Sakyamuni ha dedicato le sue preghiere per tutte quelle persone, per tutti quegli esseri senzienti che praticano in modo genuino, non avranno mai problemi di cibo. Ecco perché fino ad ora anche non c'è nella storia che i praticanti che sono morti per, a causa di non avere cibo, tutti quanti ottengono il cibo adatto per sopravvivere. Generalmente abbiamo questa abitudine di sprecare un sacco del nostro tempo, della nostra vita quotidiana, e diamo poca importanza al Dharma. E quali sono le attività che noi facciamo in generale? Quello che dobbiamo fare, quelle attività che ci possano fare sopravvivere. Però, per esempio, abbiamo bisogno del cibo, non abbiamo bisogno soltanto di cibo, però cerchiamo di avere del buon cibo, quindi sprechiamo il nostro tempo per mangiare del buon tipo, che non è necessario, però cerchiamo di avere il cibo migliore, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre più delizioso. E quindi questo è un attaccamento che viene dalla vostra emozione disturbante e che è appunto legata al uno degli dharma mondani, appunto, che non siamo in grado di abbandonare la vita ordinaria, e quindi cerchiamo di soddisfare sempre questi desideri di avere un cibo migliore. Dobbiamo mantenere la nostra salute, quindi avere il cibo, bisogna essere soddisfatti con il cibo che mi può dare una buona salute, però dobbiamo rinunciare a smettere di avere maggiore cibo ancora più buono per sprecare il nostro tempo in questo modo, perché non è molto importante. La cosa importante è mantenere la vostra salute bene, e avere un cibo migliore non è la cosa migliore. E secondo, anche per i nostri vestiti, per quale motivo abbiamo bisogno dei vestiti? Per coprire il nostro corpo, per mantenere il nostro corpo caldo. Questa è la motivazione per avere dei vestiti. Però quello che noi cerchiamo di avere, dedichiamo un sacco di tempo per trovare dei migliori vestiti, dei vestiti più belli, dei vestiti nuovi, avere vestiti alla moda e così via. Quindi sprechiamo il nostro tempo per avere tutte queste attività, per comprare qualcosa sempre di migliore. Quando cominciamo a sviluppare la rinuncia, riusciamo a comprendere che abbiamo bisogno di quei vestiti sufficienti per coprire il nostro corpo e per mantenerci caldo. Queste sono le cose necessarie per il nostro corpo, non, niente di più di questo, non le cose alla moda e così via. Quindi ancora poi abbiamo questa afflizione riguardo al avere la fama e il successo. Abbiamo sempre una gran paura: ah, se non mi investo bene, o cosa penseranno gli altri di me? E quindi le persone cosa mi pensano? Se mi indosso questa cosa qua, devo indossare questo, devo indossare quest'altro. Quindi abbiamo sempre questa afflizione nella nostra mente di essere sempre le persone migliori, di essere sempre, di dimostrare la nostra personalità, e quindi dedichiamo un sacco di tempo riguardo al cibo, riguardo ai vestiti, riguardo alla fama e al successo. E la cosa peggiore è proprio la fama e il successo, perché sempre siamo sempre preoccupati alla nostra reputazione, come dimostrare che siamo delle brave persone, come presentare noi stessi, che tipo di attitudine siamo, completamente concentrati, e sprechiamo un sacco di tempo su questi tre punti. Ecco perché non siamo in grado di avere tempo libero per praticare il Dharma, perché diamo più importanza a queste tre cose. Ecco perché noi siamo completamente incatenati con questi tre punti: cibo, vestiti e fama o reputazione. Per questo non siamo in grado di dare il tempo, dedicare il nostro tempo al Dharma, e diventa sempre secondo. Quindi dobbiamo comprendere, rinunciare vuol dire rinunciare a queste cose che non sono necessarie, e sono quelle cose alle quali noi corriamo dietro sempre, che non sono necessarie. Quindi dovremmo cercare di usare le cose che sono necessarie per vivere, per mantenerci caldi, per vivere bene, mangiare bene, e anche senza questa continua corsa a dover avere successo, di avere una buona reputazione e così via. Non bisogna pensare adesso devo avere una casa migliore, devo avere una macchina più bella, ho bisogno di più attrezzature e così via. Diamo un sacco di tempo, siamo completamente incatenati al samsara in questo modo. Vuol dire che utilizziamo tutte queste motivazioni, proprio motivate a queste emozioni distruttive. Ecco perché la rinuncia è molto importante, bisogna comprenderla e soltanto... È soltanto comprendendo queste cose che saremo in grado di avere il corretto modo di comprendere la rinuncia e di praticare la rinuncia. Noi siamo vittime di queste tratti vitali, lavoriamo tantissimo per questo, per il cibo, i vestiti e per la reputazione. E anche nei tre aspetti principali del sentiero c'è una storia che viene data. È molto facile rinunciare al cibo, è facile rinunciare ai vestiti, ma è molto difficile rinunciare alla reputazione. C'era un praticante, questo praticante aveva lasciato la sua vita ordinaria e quindi è andato sulle montagne, in una grotta, a praticare. Quindi aveva rinunciato anche al cibo e mangiava semplicemente del cibo per rimanere sano, non aveva nessun desiderio di avere del cibo delizioso, anche aveva rinunciato ai vestiti, quindi aveva dei vestiti molto semplici. Però era completamente avvinghiato da questo attaccamento ad avere una buona reputazione, perché mentre faceva una meditazione praticava, però non era in grado di liberare la sua mente da questo attaccamento del poter essere famoso. E quindi le persone, che c'era una persona che stava facendo la meditazione, le persone gli portavano del cibo come offerte, e quando lui vedeva le persone che stavano arrivando a portare le offerte, la sua aspettativa di essere famoso era lì che praticava, anche se aveva rinunciato alla sua vita, però mangiava molto semplicemente, viveva molto semplicemente, poi aveva generato questa aspettativa di essere famoso nella sua mente, quindi sempre pensava: ah, adesso tutte le persone del villaggio sanno che c'è un grande praticante, un grande yogi su questa montagna, e quindi io sto diventando famoso in questo villaggio, adesso le persone mi chiameranno il grande eremita e così via. Quindi aveva questa aspettativa di essere famoso, quindi tutto il suo lavoro, tutti gli anni che aveva dedicato, tutta la rinuncia al cibo e ai vestiti era completamente inutile, perché tutto quanto quello che faceva era basato sugli 8 dharma mondani, questo modo di pensare mondano, e quindi era in grado di rinunciare al suo cibo, era in grado di rinunciare ai suoi vestiti, il desiderio di avere diversi vestiti, però è rimasto intrappolato completamente non era in grado di rinunciare all'aspettativa di essere famoso. Ecco perché avere l'aspettativa o essere attaccati alla propria immagine, al proprio desiderio di essere famosi, e questo è veramente molto difficile da abbandonare questo egocentrismo che abbiamo. Quindi dobbiamo imparare veramente come siamo agganciati da questa visione nella nostra mente. Saji poki soji metoda rirali shini de gepadi sangye jinto mite o aki roku na la shila jopajo ida guru ratramanda miryatayami.